Buonasera a tutti e bentrovati. Allora, noi siamo arrivati al passo 7, però torniamo un attimo, ripetiamo il 6 per capire per ricordarci un attimo di cosa stiamo parlando, per poter andare avanti in modo più chiaro. Allora, nel passo 6 abbiamo letto così. Abbiamo letto: se un uomo affiderà a un altro in custodia denaro o utensili, e questi utensili verranno rubati dal custode, e se si troverà il ladro, questi pagherà il doppio. Perciò, se qualcuno ruba e viene pescato, viene trovato, non soltanto che deve ridare indietro i soldi, ma deve pagare il doppio, che è una multa. Ok? Adesso, sulla frase dove dice che se una persona affiderà ad un altro in custodia, vi ricordate che abbiamo parlato che ci sono quattro tipi di custodi, no? Abbiamo spiegato che, adesso leggiamo così, guardiamo il commento 6, no? Lì dice che c'è un custode che è non retribuito, vuol dire io vado dal mio vicino di casa, da qualcuno, e gli chiedo: mi tieni questo per favore, come favore? Allora questa persona qua, il custode che lo fa a titolo di favore gratuitamente, non ha responsabilità se l'orologio o la cosa viene rubata, a meno che proprio lui abbia avuto una forte negligenza, per esempio si è lasciato la porta aperta con l'orologio in vista, allora ovviamente è colpa sua, ok? Però se la porta era chiusa, se tutto era giusto e qualcuno piomba in casa sua e glielo ruba, lui non è responsabile. Perché? Perché lo fa a scopo non di lucro, fa un favore alla persona, perciò non ha le responsabilità, ok? A meno che, ripeto, non sia fortemente negligente. Poi abbiamo parlato del secondo tipo di custode, colui che viene invece pagato per fare questo lavoro di custodire un qualsiasi oggetto. Allora, a quel punto, visto che lui viene pagato ed è un lavoro per lui, allora io, se appunto lì viene rubato, lui ha invece responsabilità, perché non è che mi sta facendo un favore, invece io ti pago per fare una certa cosa, e se tu sei negligente, la colpa è tua. A meno che, come abbiamo detto l'altra volta, Alessandra, stiamo ripetendo l'ultima frase, ok? A meno che venga un uragano, un tsunami, qualcosa che porta via l'oggetto, allora a quel punto non sei responsabile, è qualcosa di causa di forza maggiore. Poi abbiamo visto il caso del colui che prende in prestito. Chi prende in prestito un oggetto e gli viene rubato o quant'altro, lui è responsabile di qualsiasi genere di perdita. Se gli viene rubato o quant'altro, lui è responsabile, a meno che essa non sia avvenuta nel corso del normale impiego. Vuol dire, se tu mi impresti, io ti chiedo in prestito un martello, e questo martello si rompe mentre io sto facendo il lavoro normale di un martello, abbiamo detto che se si rompe non è colpa mia. Non ho fatto un lavoro straordinario che non dovevo usare quel martello, ma un martello più forte o cose simili. Se io ho usato l'oggetto nella norma di come si usa questo oggetto e mi si rompe, non puoi chiedermi i danni perché si vede che era già difettato o non andava bene di partenza. Perciò, chi prende in prestito comunque deve pagare, a meno che appunto questo caso di forza maggiore. E poi abbiamo parlato di colui che custodisce un oggetto, ma lui prende in affitto un oggetto. Cosa succede? Se tu prendi in affitto, visto che stai pagando, hai meno responsabilità di chi non paga. Praticamente, se tu non paghi, prendi un oggetto gratuitamente in prestito, hai sempre tutte le responsabilità, mentre se paghi, hai meno responsabilità. Questo era velocemente quello che abbiamo finito l'ultima lezione. Adesso, perché vi ricordate, eravamo in mezzo al commento, andiamo adesso lì a pagina 360, nella parte di destra del commento, ok? E Leggiamo quello che il Rebbe spiega su questo argomento qua, una cosa molto molto interessante. Oggi faremo una lezione meno tecnica del solito, ma più, come le nostre solite, più di cose spirituali. Adesso, spingendosi oltre l'approccio puramente legislativo di quello che abbiamo appena detto, no? Delle varie responsabilità, eccetera, la Chassidut fornisce una spiegazione molto profonda alla questione dei custodi, facendo emergere degli insegnamenti spirituali validi per ciascun ebreo. Ok, allora spiega così il Rebbe: ognuno di noi è un custode di un tesoro affidatoci da Dio, ovvero la nostra anima. Perciò, finora abbiamo parlato di oggetti dati in custodia a qualcuno. E abbiamo studiato che tipo di responsabilità ha il custode, no? Ok, bellissimo. Abbiamo visto i quattro casi legislativi, tecnici, eccetera, eccetera. Il Rebbe, come ogni cosa, prende qualsiasi insegnamento da Torah e lo proietta in un modo di imparare qualcosa di spirituale. Allora dice: questo oggetto in questione è la nostra anima che Dio ci ha dato quando siamo nati, che è una parte di Dio stesso. Ricordiamoci, l'anima che noi abbiamo è una parte di Dio che lui ha iniettato dentro di noi. Perciò ognuno di noi racchiude in sé un pezzo di Dio. Non dimentichiamocelo. Noi portiamo Dio dentro di noi. Perciò, una parte di Dio stesso affidata temporaneamente al nostro corpo. Ok? Perché dopo 120 anni, quando si muore, l'anima ritorna al creatore. Siamo tenuti a custodire questo pegno che riceviamo, così come il custode è responsabile di un oggetto che gli si dà a curare, anche noi siamo responsabili di questo pegno che è la nostra anima, che Dio ci ha dato, nella nostra vita. Curarlo e proteggerlo dal mondo materiale. Noi sappiamo che il mondo che ci circonda, il mondo materiale, non è oggi che il Mashiach non è ancora arrivato, non è allineato al mondo spirituale, c'è un diverbio, no? Il mondo materiale è tutto egoistico, è tutto per il corpo, per me stesso, per i miei piaceri, invece l'anima è inverso, è per Dio, è per il prossimo e così via. Perciò quando noi viviamo in questo mondo materiale, la nostra anima, dobbiamo proteggere la nostra anima da tutto quello che ci circonda, no? Allora, e soprattutto a fare in modo che si compia lo scopo per cui ci è stata affidata questa anima. Perciò non soltanto di custodirla, ma di metterla in pratica, di usare questo tesoro che Dio ci ha dato nel modo giusto. Perciò la sua elevazione spirituale, perché ricordiamoci una cosa: quando Dio ci dà l'anima, perché ce la dà? Per farla crescere, per farla elevare. Perciò il più grande paradosso della vita, che cos'è? Che l'anima si trova negli alti cieli, prima che ne entri nel nostro corpo, perciò da Dio. Però Dio dice: ok, adesso io voglio che tu, anima, abbia una crescita. Come faccio a farti fare una crescita? Paradossalmente ti mando lontano da me, giù nel mondo fisico, perché? Perché negli alti cieli non ci sono le mitzvot come ci sono qui in questo mondo. Lì non si accendono le candele di Shabbat, lì non si mettono i tefillin, il tzitzit, il kasher, non c'è lì. Allora l'anima, per poter elevarsi, deve per forza scendere giù in questo mondo fisico, entrare in un corpo fisico, però con lo scopo di fare i precetti di Dio. E questo è il modo che l'anima riesce a migliorare, elevarsi. Ok? Adesso quest'anima che Dio ci dà, non dobbiamo soltanto custodirla e proteggerla dal mondo, ma dobbiamo usarla per il suo vero scopo, ovvero elevarla, fare le mitzvot. Ciò, appunto, quello dice, ciò è possibile studiando la Torah e osservando le mitzvot, i precetti. Se però non custodiamo nel modo giusto la nostra anima, Si applica, perciò non studiamo, non stiamo attenti a quello che mangiamo, a quello che diciamo, non facciamo le mitzvot e così via. Allora, se non custodiamo, si applica la legge prevista dalla Torah, che non abbiamo ancora letto questo passo, è il passo fra due passi, il passo 8, ma ce lo preannuncia, e dice così: per ogni colpa commessa, per un toro, un asino, una pecora o un indumento, perché capiremo cosa vuol dire, ogni cosa andata perduta pagherà il doppio. Perciò questi oggetti sono che abbiamo letto adesso, devi pagare il doppio. Se io ti do qualcosa e tu me la perdi, paghi il doppio. Ok, cosa vuol dire pagare il doppio nel nostro contesto? La Hasidut spiega che ogni colpa commessa nei confronti del pegno affidatoci, perciò l'anima, è determinata da uno degli aspetti animali che abbiamo appena detto, no? La pecora, il toro, eccetera. È determinata da uno degli aspetti animali di questa, dell'anima. Adesso spiega. Il toro è simbolo dell'aggressività e della mancanza di riflessione. Perciò, quando tu ti comporti come un toro, vuol dire sei aggressivo e manchi di riflessione, perché il toro quando vede rosso non ci pensa due volte, prende e va, spacca. Il toro quando ha fame va, distrugge, uccide, fa quello che deve fare, non è riflessivo, è un toro, è una bestia. Perciò è aggressivo e manca di riflessione. Perciò quando a volte noi ci comportiamo in questo modo, siamo aggressivi e manchiamo di riflessione. Poi c'è l'asino che c'è in noi. Cos'è l'asino? Rappresenta la freddezza e l'insensibilità spirituale. Perché freddezza? Perché si dice che l'asino è sempre freddo. Anche in estate, quando fa molto caldo, l'asino di natura ha sempre freddo. Ok? Perciò, cosa rappresenta l'asino che c'è in noi? La freddezza, quando noi siamo freddi, apatici e quando siamo insensibili verso la spiritualità, no? Questo è l'asino. E lo trovo bellissimo questo commento che stiamo leggendo. La pecora poi arriva, no? La pecora è legata al concetto di pecorella smarrita, quella che è la pecora che segue sempre il branco, non che ha la sua modo di vedere e di pensare, segue gli altri. Che sbaglino, che faccio una cosa giusta, la pecora non capisce, tutti fanno così, lo faccio anch'io. Molte volte anche noi umani siamo così. Lo fanno tutti, allora va bene. Ok? E quindi ha la tendenza a vagare sperduti fra i popoli. Come noi, no? Siamo sparsi in tutto il mondo e siamo sempre in minoranza in confronto agli altri popoli. E allora diciamo, loro fanno così, facciamo anche noi, però molte volte non dobbiamo farlo perché noi abbiamo delle regole che magari gli altri non hanno, noi dobbiamo mantenere le nostre regole, la nostra identità e quant'altro. Infine, la quarta cosa è l'indumento. Non so se avete capito, qua la Torah sta indicando il toro, la pecora e l'asino, l'indumento, se io do a qualcuno da custodire uno di questi quattro oggetti, però allora dice perché è proprio specifica queste cose? Perché dentro di noi, dentro la nostra anima, c'è un toro, c'è una pecorella, c'è l'asino e c'è un vestito, in queste cose che abbiamo appena spiegato. Infine, l'indumento. Indumento in ebraico si dice beged, vestito. Beged è la radice della parola begida, che vuol dire tradimento. Anche in italiano c'è il vestito. Come si dice in italiano? Il vestito non fa il monaco, no? Vuol dire che il vestito può tradire
L'abito non fa il monaco.
L'abito fa il monaco, esatto. Questo cosa vuol dire? Un tradimento, vuol dire tu ti vesti da monaco, però in realtà sei qualcos'altro. Perciò non sempre il modo come appari esteriormente è in realtà quello che tu sei interiormente, perciò è un tradimento. Ma in ebraico è che si capisce meglio perché beged vuol dire vestito, begida vuol dire tradimento, vedete, sono le stesse parole, la stessa parola. Cos'è il tradimento? Dice, il nostro Yetzer Hara, la nostra inclinazione al male, si presenta sotto forme diverse e ci spinge ad agire con negligenza e persino a danneggiare questo pegno affidatoci. Perciò il tradimento che cos'è? È il tradimento che noi facciamo nelle aspettative di Dio. Lui ha determinate aspettative da noi. E noi tradiamo le sue aspettative, questo tradimento. Perciò ripetiamo l'ultimo pezzo. Il nostro Yetzer Hara si presenta sotto forme diverse e ci spinge ad agire con negligenza e persino a danneggiare questo pegno datoci che è l'anima. Tuttavia, vedete, questo è il bello della Torah, che anche quando sbagli qualcosa, c'è sempre un rimedio nella Torah. Hai sbagliato, hai tradito le aspettative di Dio, ti sei comportato come un asino perché eri freddo e apatico, non hai avuto calore verso la Torah, eri freddo e così via. Dice, ok, qualsiasi cosa tu hai sbagliato, dice tuttavia, ci viene data la possibilità di rimediare al danno, in che modo? Pagando il doppio. Cosa vuol dire pagare il doppio? Ossia, raddoppiando sia in qualità che in quantità la nostra osservanza della Torah di Mitzvot. Hai sbagliato? Hai rovinato, hai danneggiato la tua anima? Perché eri freddo, non hai fatto, non hai studiato, i tuoi genitori non ti hanno insegnato, non sapevi. Mille scuse, mille, non scuse, mille situazioni che non hai fatto. Va bene. Non ti preoccupare, sei ancora vivo? Benissimo, finché sei vivo puoi fare teshuva, puoi tornare a Dio. Però la Torah dice, se hai danneggiato devi pagare il doppio. Cosa vuol dire pagare il doppio in questo senso? Devi raddoppiare l'osservanza delle leggi della Torah e di studiare il doppio delle mitzvot. Vuol dire, se facevi poco, comincia a raddoppiare quello che fai per connetterti, per ripagare quello che hai mancato. Ha molto senso, no? Vuol dire, non c'è un caso perso nella vita. Sappi che puoi mettere a posto, devi raddoppiare il tuo collegamento con Hashem. Così Dio trasformerà le nostre colpe in meriti e le nostre tendenze negative diventeranno positive. Perciò trasformi e ci aiuteranno a diventare migliori. Cosa c'è di più bello di questo? Che ti si dice, va bene, hai sbagliato, non ti preoccupare. Fai il doppio e vedrai che ti rimetti in pista. Cosa dite? Ok, vi vedo d'accordo. Baruch Hashem.
No, Rav, io volevo chiedere una cosa riguardo al toro, che ha detto insomma che è aggressivo, nel senso che è violento, ha questo istinto così. Perché Yosef HaTzaddik allora si associa al toro?
Perché Yosef HaTzaddik si associa al toro? Perché non era nel suo segno zodiacale? Mi cogli un attimo sprovvisto.
No, perché quando hanno fatto uscire la bara dal Nilo,
Sì.
Moshe doveva dire toro, toro due volte,
Aleshor, sali toro.
e in questo modo è venuto a galla.
E
Quale
no, no,
associazione c'è con
no,
Yosef?
no, non c'entra questo. Non c'entra questo, e lui era il toro, mi sfugge perché, no, no, ognuno dei fratelli delle 12 tribù, ognuno era associato a un animale.
Ah, anche l'asino, per esempio, non so a quale tribù apparteneva l'asino
Yehuda il
anche.
leone, no? Yehuda il leone.
Sì, Yudà Leone, sì, però il toro che parliamo qui dell'aggressività non c'entra niente con Giuseppe, perché lui era tutto fuorché aggressivo.
Infatti.
non c'entra niente, non c'entra niente. Ok, su questo abbiamo imparato la parte legislativa, è quello che abbiamo detto settimana scorsa, abbiamo ripetuto prima. Poi l'insegnamento spirituale. Ok, andiamo avanti. Sempre in questo passo qui, andiamo avanti nei commenti della pagina accanto, pagina 361. Ok, adesso parla dei quattro custodi che stiamo parlando. I quattro custodi, dal punto di vista della Chassidut. Adesso lui spiega quello che abbiamo parlato la settimana scorsa e prima. Dice così: il custode che non viene retribuito, perciò ti chiedo un favore, tienimi queste cose. Colui che cosa rappresenta oggigiorno un custode non retribuito? Perciò qui abbiamo detto, va avanti a quello che abbiamo appena spiegato, che Dio ci dà in custodia l'anima e noi siamo responsabili di quest'anima. Allora dice così: il custode che non viene pagato, perciò lo fa a titolo di favore, rappresenta oggi, cosa rappresenta? Colui che sente di essere stato creato solamente per servire Dio. Non mi devi pagare, io te lo faccio. Sei mio amico, mi vuoi lasciare il tuo orologio perché parti? Tranquillo, te lo tengo io. Non voglio che mi paghi, assolutamente. Lo faccio perché ti amo, perché ti voglio bene. Sei mio amico, non voglio essere pagato. Questo è quello legislativo. Nella vita, quella persona che prende, che Dio gli dà l'anima da custodire, e lui dice a Dio: Dio, sono contento di custodire la tua anima, l'anima che mi dai. Lo faccio gratuitamente. Cosa vuol dire? Ripetiamo, no, il custode non retribuito rappresenta colui che sente di essere stato creato solamente per servire Hashem. Dio, se tu mi hai messo al mondo, per me è un merito che tu mi hai messo al mondo. Perciò io vivo solo per te. La mia vita è servire il mio creatore. Lo faccio con piacere di custodire la tua anima e non voglio niente in cambio. Questo è il massimo che c'è. Colui che te lo fa gratuitamente, non vuole niente in cambio. Egli percepisce la sua vita e i suoi averi come proprietà di Dio. A lui affidate e non pensa che Dio gli debba nulla in cambio dei suoi sforzi. Questo è il massimo che si possa essere. Ok. Poi abbiamo il secondo caso, colui che prende in prestito. Proprio il caso opposto di questo. Chi è quello che prende in prestito? Quello che vuole prendere, ma non vuole pagarti l'affitto. Mi impresti un attimo la macchina, devo fare una commissione? Cosa vuol dire? Colui che prende in prestito, invece, al contrario del primo caso che abbiamo appena letto, trae beneficio da ciò che riceve, mentre il proprietario non ne trae niente. Chi gli dà la macchina in prestito non ha un guadagno perché non gli paga l'affitto, ma chi la prende invece prende. Chi è, per favore, mi impresti? Vuol dire tu che prendi trai beneficio, ma chi ti dà non trae beneficio. Quindi, cosa rappresenta? Egli è una metafora di colui che cerca solo la propria realizzazione e che non crede di dovere nulla in cambio della vita e delle benedizioni di cui gode. Finiamo la frase: benché questa persona non nega l'identità di Dio, vuol dire così: sì, tu sei il creatore di Dio, riconosco Dio, non sono un miscredente, riconosco in Dio, però è una persona egoista che viene in questo mondo soltanto per arraffare. Dove può prendere, godere, lo prende. Ma appena gli si chiede qualcosa in cambio, no, no, non fa per me, io voglio solo prendere. Vedete la differenza tra il primo? Il primo dice a Dio, ma io Dio per te faccio di tutto, ma non voglio niente in cambio. È tutto tuo. La casa che mi dai è tua. L'anima che mi dai è tua. Perciò grazie che mi dai. Non voglio niente. Questo è l'opposto. Dammi, dammi, dammi. Ma io in cambio non ti do niente. Poi c'è il terzo caso, quello che prende, però affitta, almeno paga qualcosa. Ok? Abbiamo detto che se tu affitti, nel caso legislativo, hai meno responsabilità. Perché? Perché paghi qualcosa. L'affittuario è simile a colui che prende in prestito, perciò anche egli cerca la propria realizzazione ed elevazione personale. Tuttavia, sa di doversi guadagnare questo privilegio anche servendo Dio. Quello non vuole neanche servire Dio. Dammi, dammi, ma io non ti voglio servire. Quest'altro, quello che prende in affitto, paga, no? Perciò anche lui è un po' egoista, voglio per me, però ricambia qualcosa al mondo, dà qualcosa indietro a Dio. Non è come il primo che dice io non voglio niente, tu sei tutto per me. Dice ok, io sono egoista, voglio, 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 però so che ogni tanto devo fare una preghiera, devo dare tzedakah, eccetera, eccetera. Perciò faccio qualcosa, non sono totalmente che arraffo e non do niente indietro. Infine c'è il custode, quello a pagamento. Quello che io do da tenere un oggetto, ma lo pago per il lavoro che mi fa. Infine, è come quello che. Allora, il custode a pagamento, infine, è come quello che non è retribuito, il primo caso, perché riconosce che la realizzazione della volontà di Hashem è lo scopo ultimo della sua esistenza. Anche lui è come il primo caso. Certo, per me è un onore fare le mitzvot. È diverso soltanto perché si riserva una piccola dose di interesse personale. Perciò ti do tutto Dio, però in cambio vorrei, anch'io voglio ricevere qualcosa, convinto di meritare una gratificazione per il suo operato di custode della proprietà di Hashem. Questo è anche quello che avrebbe spiegato, è fantastico. Allora, guardate me. Il primo caso abbiamo detto, quello che è il custode gratuito. Dio per te è tutto, io non voglio niente. Questo è il tzaddik. Ok? Poi abbiamo il contrario, quello che prende in prestito ma non paga. Prende, Dio dammi, 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 e quando Dio gli chiede una mitzvah, no, no. Voglio solo avere. Poi c'è quello che abbiamo spiegato, che quello che gli si dà da tenere. Poi abbiamo detto quello che l'affittuario che prende però paga, perciò anche lui è un po' egoista, però capisce che deve dare qualche mitzvah indietro. E poi c'è l'ultimo caso di colui che io pago per tenere un oggetto. Di nuovo, è una persona devota, ma vuole anche lui avere delle gratificazioni, il che è anche lecito. Tra tutti, qual è il caso peggiore? Qual è la persona che tu dici, ah, che brutta persona? È quello che vuole prendere in prestito, il secondo, che vuole fare, ricevere gratis e non dà niente in cambio. Vi ricordate? Nella casistica che abbiamo spiegato com'è il caso di quello che prende, se qualcuno prende in prestito e gli rubano l'oggetto. Cos'è il caso, vi ricordate? Ha più responsabilità o meno responsabilità? Perché?
Ha più responsabilità. È perché non ha pagato un
Abbiamo detto, se tu prendi in
affitto.
affitto, se tu prendi in affitto, paghi l'affitto, allora hai meno responsabilità perché hai pagato. Ma se tu prendi in prestito, abbiamo detto, hai tutte le responsabilità se ti viene rubato, se l'hai perso, se l'hai rotto, a meno che abbiamo detto del tsunami, no? Che quello è in mano di Dio. Ok, questo è il caso di questo caso qua. Nella vita, se tu vuoi soltanto godere di questo mondo, prendere per te stesso e non vuoi dare niente a Dio, alla società, al mondo, è il caso che sei sempre tu responsabile. Vuol dire, chi non paga prima, paga dopo di più. E questo è il caso. Quando tu paghi qualcosa, perché affitti, per esempio, allora fai parte del mondo, stai contribuendo col mondo. Ma se tu vuoi sempre avere, perciò hai meno responsabilità. Ma se tu vuoi sempre soltanto ricevere e non vuoi ricambiare con la società, allora tu alla fine, nel caso che ti rubano qualcosa, anche se non eri negligente, ti hanno rubato, si è rotto, affari tuoi. Non hai pagato, paghi dopo, però paghi il doppio. Perciò nella vita, ricordiamoci, non si può arrivare in questo mondo, che è un regalo di Dio vivere in questo mondo. È vero che nessuno ha chiesto di nascere, è vero. Ci hanno fatto nascere, ci hanno obbligati a stare in questo mondo, è vero. Però se guardiamo in contesto un po' più profondo, è un onore dire Dio mi ha creato e mi ha messo in questo mondo. Allora, come minimo, cerco di contribuire a migliorare il mondo. Cerco di contribuire a mantenere la mia anima limpida e a renderla migliore. Ok? Perciò, e qua vediamo che chi non pensa in questi termini, alla fine lui è responsabile. È responsabile quando tu non custodisci la tua anima, allora quando dopo 120 anni si torna al creatore e ti chiedono, ma scusami, io ti ho dato un'anima che funzionava benissimo, e tu me la stai riportando indietro piena di macchie, adesso paghi il doppio. Vedete, chi non vuole pagare prima, nel senso di sforzarsi, di partecipare, di fare, poi il conto arriva, o prima o dopo, il conto arriva sempre nella vita. Perciò tanto vale pagare durante la vita con i nostri doveri verso Dio, per non dopo arrivare, dopo la morte, dopo 120 anni, e ci troviamo davanti a un tribunale che ci dice, ma scusami, allora, 120 anni hai fatto gli affari tuoi, non ti sei ricordato di nulla, di dare un centesimo al mondo, in senso di qualsiasi tipo di, non soltanto soldi, ma qualsiasi tipo di partecipazione, e adesso vieni qua e speri di andare direttamente in paradiso? Ma scusami, non hai fatto niente di buono nella tua vita? Non va bene. Allora, visto che siamo in vita, lo posso dire, perciò non è il nostro caso. Perché anche se lo fosse, possiamo cambiare, no? Perciò ricordiamoci, nella vita non si può soltanto prendere, chiedere e ricevere, bisogna prendere e dare. Dare indietro al mondo, alla società, a Dio e così via. Ok. Domande? Aggiunte? Diciamo che ci siamo rifatti un po' delle lezioni passate che erano molto tecniche, un po' di spiritualità l'abbiamo messa dentro.
Ma direi che il dare genera anche fisicamente una sensazione proprio fisica di benessere, secondo me. Aumenta le endorfine, non so come spiegare.
Chi dà?
Sì,
Della persona che.
di chi dà.
Certo, perché ti senti bene. Qualsiasi
Esatto.
buona azione che tu fai, tu sei il primo che guadagna, sei il primo che ne
Esatto, sì.
gode. Perché? Perché è un'energia positiva, come dici tu, è un'energia positiva, spiritualmente
Crea benessere,
sicuramente.
psicofisico.
Esattamente. Perché? Perché deriva dall'anima. Psicofisico in realtà deriva dall'anima. Proprio l'altro giorno pensavo a questo concetto, che vorrò ripetere in qualche modo, lo ripeterò un'altra volta. Quando una persona ha un dolore fisico, qualsiasi, non c'entra per forza con quell'organo che ti fa male, è tutto dalla testa. Se ti fa male il mignolo del piede, tutto dipende dalla tua testa. Perché Perché magari in quel momento stai avendo un piccolo trauma, in quel momento stai vivendo un trauma che si traduce nel dolore di un arto del tuo corpo. Perciò i dolori che noi abbiamo tutti derivano dalla testa. Perciò quando tu ti autoconvinci che sei cattivo, negativo, incapace, perdente, tutte cose brutte, tu porti su di te queste cose negative, che magari non lo sai, o magari lo sai, ma peggiori la tua situazione. Al contrario, se tu dici a te stesso: sono bravo, wow, che bravo che oggi ho fatto questa bella cosa, che bravo che ho pensato ad aiutarmi, qualsiasi cosa, ti dai dei complimenti, tu ti porti su di te forza interiore. Non so se mi sta spiegando. Essendo tutta una cosa psicologica, se tu parli bene a te stesso, rafforzi te stesso. Se tu parli male a te stesso, indebolisci te stesso. È come col prossimo, come con i bambini. Se tu a un bambino lo cresci con amore, con complimenti, anche quando sbaglia, non gli dici sei stupido perché hai sbagliato, ma dici che strano, non è da te. Tu che sei così bravo, e beh, si vede che sei inciampato, si vede che non ci hai pensato. Bisogna sapere anche come dire una cosa, anche davanti a uno sbaglio, trovare sempre il lato positivo della persona e incoraggiarlo e dirgli: che strano, non è da te. Tu che sei così sempre preciso, puntuale, bravo, buono, educato, bla bla bla. Perciò rafforzi la sua parte positiva e non stai a indicare quanto male ha fatto adesso. Questa è psicologia. Perché facendo così tu lo stai rafforzando e non lo stai distruggendo. Perché un bambino, anche se ha fatto la peggior cosa, se lo sgridi e lo denigri, gli toglie la sicurezza interiore. Gli togli l'amor proprio, lo stai distruggendo ancora di più e purtroppo tanti maestri non lo capiscono, tanti genitori, tutta la gente matta che c'è in giro o la gente problematica è perché i genitori non sono stati capaci di parlare con loro. Io ho sempre detto, ma anche a me stesso lo dico, così come danno la patente per la macchina, bisogna dare la patente ai genitori per fare i genitori. Prima di mettere al mondo i figli, bisogna studiare un po' di psicologia e capire che tu stai portando una vita nel mondo, un gioiello, e non puoi martellarlo, massacrarlo. Sto parlando nel caso di genitori sani, non di genitori malati, che lì non c'è di cosa dire, ma gente persone normali che non lo fanno con cattiveria, ma non capiscono quanto ogni parola, ogni gesto, magari una sculacciata una volta. Tutta la vita il figlio è traumatizzato da quella volta che papà ha alzato le mani su lui. Sono cose importantissime da fare attenzione, perché è tutto questione di mente. Grazie Vittorio per aver.
Volevo aggiungere ancora una cosa, che questi concetti che hai appena detto si ritrovano nella medicina psicosomatica. Per esempio, uno che ha problemi di fegato vuol dire che ha problemi di rabbia interiore, chi ha problemi di
Tirreni,
gola sono
ansia.
capaci, incapacità di comunicare i propri sentimenti, le proprie azioni, chi ha problemi, cioè ai vari organi sono associati processi mentali di cui uno non riesce inizialmente a
Non
capirlo,
colleghi.
ma li sono collegati, esatto.
Sì, ti fa male il ginocchio, ipotesi, pensi, beh, mi fa male il ginocchio. No, il mal ginocchio è collegato a qualcosa che tu stai vivendo in questo
Sì.
momento, che si traduce in dolore del corpo.
Sì, per esempio, i reni sono collegati alla paura. Quindi il concetto di chi ha problemi ai reni solitamente ha qualche problema, tra virgolette, nel gestire la paura. E quindi conoscendo questi legami si riesce anche a fare una introspezione personale per cercare di migliorarsi.
Bellissimo.
Esatto, e il ginocchio corrisponde alla mancanza di umiltà.
Esatto.
È vero?
Sì.
Ok, interessante, interessante.
Sono anche naturopata io,
Ma...
eh.
Ah, ecco, perciò
Un diplomato anche in naturopatia, oltre che in fisica. Perciò...
è la gola che corrisponde.
la gola, la gola,
I
adesso non
peccati
mi
di
ricordo.
gola.
È l'emotività, si
Sì.
concentra tutto alla gola, l'emotività.
Anche
Wow,
sì.
wow.
Va
Perciò tu
bene.
conosci i vari chakra, Vittorio? I
Sì.
chakra, le cose.
Ma diciamo, ho fatto un corso triennale di naturopatia dopo laureato, ma
Bello.
poi diciamo uno, non dico che si dimentica se non pratica, ma
Sì, però non è chiaro, chiaro, chiaro. Ok.
comunque i concetti sono validi, ecco.
Io invece l'ho studiato con il Tanya. Prima
Ah.
del libro del Tanya avevo studiato con Ravrogni a Roma, che parlava proprio che ogni organo corrispondeva a una parte del corpo che quando noi lavoravamo su quella parte automaticamente guarivamo.
Esatto.
Bello, bello,
Sì.
bello, bello. Grazie a tutti, bellissimo.
Non è il caso questo, però Marco è andato a sciare, mio figlio si è rotto il crociato, è caduto su una lastra di ghiaccio.
Wow. Ma adesso?
Adesso
Ah,
sì, e
wow.
nei prossimi giorni, anzi, chiedo riflusso alle
E
mamme.
qua c'è ma a me, a me, a me.
E si dovrà anche operare, vedremo.
Oh.
Sì, bravo.
Speriamo bene, speriamo bene.
Speriamo bene.
Ok, qualcun altro vuole aggiungere qualcosa? Allora andiamo ancora un po' avanti. Guardiamo il passo 7, che dice così. Perciò abbiamo detto che se ti rubano qualcosa, se tu... Il ladro viene trovato, il ladro dovrà pagare il doppio, perciò una multa. Ok? 7. Se invece non si troverà il ladro, il padrone di casa, che vedremo chi è il padrone di casa, si recherà dai giudici al tribunale rabbinico e giurerà di non aver approfittato del bene dell'altro. Andiamo a leggere il commento per capire bene. 7. Il padrone di casa si recherà, eccetera, eccetera. Letteralmente si avvicinerà e giurerà di non aver steso la mano. Il padrone di casa in questo contesto non è il proprietario, ma il custode non retribuito. Perciò, se tu hai dato qualcosa, un oggetto a qualcuno da tenerti e gli rubano, lui dovrà andare a giurare al tribunale: non ho rubato io, me l'hanno rubato, io non sono responsabile. Che afferma di non essere responsabile della perdita dell'oggetto. Quindi egli, il custode, dovrà recarsi in tribunale per giurare di non avere approfittato, vuol dire stendere la mano, della proprietà del suo prossimo. L'espressione, appunto, stendere la mano, vuol dire usare o rubare, acquisisce significati diversi a seconda del contesto. Il Levush Haora e il Midrash, i due commentatori, spiegano che qui l'espressione presenta due aspetti. Uno è il custode dovrà giurare di non avere fatto alcun uso dell'oggetto, neppure con l'intenzione di restituirlo. Perché se io ti do, attenzione, quando io do un oggetto a qualcuno da custodire, lui non lo può usare, lui deve soltanto custodirlo. Non è che io ti do la macchina e tu vai e ci vai in giro, o ti do un vestito o lo indossi, qualsiasi cosa. No, lui deve custodirlo e non può usarlo. Perciò quando lui va a giurare, il custode, deve giurare di non aver fatto alcun uso dell'oggetto, neppure con l'intenzione di restituirlo. Non è che dice, vabbè, lui non c'è, la macchina è qua, lui comunque non c'è, la uso. E ci metto anche la benzina, non sto rubando. Anche in quel caso lui non può, se non ha il permesso dal padrone di usare la sua macchina, lui non può usare la macchina. Ok? Perciò deve giurare, io mi hanno rubato la macchina, ma io non l'ho usata. Sai, magari tu l'hai parcheggiata in un posto e te l'hanno rubata, allora sei tu responsabile. Dice, no, no, giuro che non ho spostato la macchina, era lì, dove lui l'ha lasciata, lì è rimasta, io non l'ho toccata e me l'ha rubata. Perciò, in caso contrario, dal punto di vista legale, è considerato un ladro. Se io ti chiedo di tenermi un qualcosa, se tu lo usi a mia insaputa, sei un ladro. Perciò lui deve giurare, non ho usato questo oggetto. E il secondo giuramento che deve fare è di non averlo nascosto per impossessarsi. No, ti dice, ma tu l'hai nascosto. No, no, non l'ho nascosto. Non è usato né nascosto, non me l'hanno veramente rubato. Non sono colpevole. 8. Sì, abbiamo ancora un po' di minuti. 8. Ah, ecco, qua parla di quel passo che abbiamo detto prima. Per ogni reato, scusate un attimo, Miriam Capelluto, sei la Miriam di Israele?
Sì, sono io.
Dai.
Come sta? Grazie
Bene. Wow, che bello.
a Dio, tutto bene.
Baruch Hashem, Baruch Hashem. Ok. 8. Per ogni reato di falso giuramento pronunciato riguardo a un toro, a un asino, a un agnello, a un abito o a qualunque oggetto perduto di cui si potrà dire è questo, poi capiremo, la parola di entrambi giungerà ai giudici. Colui che verrà condannato dai giudici pagherà il doppio all'altro. Ovviamente è incapibile questa frase. Andiamo al commento. Commento 8 dice così: per ogni reato di cui si potrà dire è questo, cosa vuol dire? Si tratta del caso in cui dei testimoni confutano, vuol dire, rinnegano, qui c'è. Mi
Smentiscono.
smentiscono, smentiscono. Allora, ripetiamo. Si tratta del caso in cui dei testimoni smentiscono le parole del custode. Il custode dice: no, io non c'entro niente, non ho usato, non ho rubato, non ho niente. Arrivano dei testimoni e dicono: eh no, noi l'abbiamo visto che girava con la macchina. Oh, perciò c'è qualcuno che ti smentisce. Perciò che smentisce le parole del custode che ha giurato di essere innocente. Cosa dicono questi testimoni? È questo, ossia, riconoscendo un oggetto in suo possesso, come quelli che egli ha dichiarato di essere stato rubato. Dicono: no, 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 io ho visto in casa sua che c'è l'orologio che lui dice che gli ha rubato, l'ho visto io, è a casa sua. Dopo che lui dice che l'hanno rubato, l'ho visto dopo. In tal caso, il custode diventa, tra virgolette, un ladro perché si è impossessato di un bene altrui. Ha definito la sua azione un furto e ha persino giurato su di essa. Perciò in realtà il custode è lui che ha rubato in questo caso, però ha detto: no, no, io non c'entro niente. Però se i testimoni vedono che invece è lui il ladro, di conseguenza cosa succede? Egli non solo dovrà restituire l'oggetto, ma anche pagare la multa, il doppio pagamento imposta al ladro comune. Abbiamo detto, no? Se tu sei un ladro e ti troviamo, non basta che rendi la refurtiva, devi pagare il doppio del valore come multa. Idem qua, la persona che ha rubato il shomer, il custode, che vengono i
Grazie.
testimoni e dicono che no, 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 noi abbiamo visto che c'era lui. Anna, spegni per favore. Allora lui dovrà fare il doppio pagamento come qualsiasi altro ladro. Bella anche questa. Andiamo avanti, sempre nel commento, la pagina dopo,
Solo
362.
per questo e non viene punito per aver giurato il falso, che è più grave.
Sì. Ah, interessante. Interessante. Un attimo, giurare il falso
E poi su cosa giuravano queste
su
persone?
Dio, sulla Torah.
Quindi proprio i 10 comandamenti.
Sì, non so se c'è, mi coglio impreparato, non so se c'è una punizione dal Beddin su cui giura falso o se è una punizione comunque divina, ci pensa lui con la persona.
Viene da Shem.
Devo vedere, però la domanda è
Curioso, è
molto
curioso,
pertinente,
curioso.
sì. Perciò andiamo avanti sempre, la pagina dopo 362, il commento. La parola di entrambi giungerà ai giudici, perciò i testimoni e la guardia, il custode devono andare entrambi davanti ai giudici. I giudici dovranno indagare sulla veridicità delle parole di entrambi delle parti. Magari, poveraccio, lui, il custode, non ha rubato, magari i testimoni stanno mentendo. Perciò i giudici prima di devono vedere, devono indagare, ossia dei testimoni di entrambe le parti, ossia dei testimoni e del custode da loro accusato. Qualora questi dovesse risultare colpevole, come abbiamo detto, pagherà il doppio. Se invece fossero colpevoli i testimoni che hanno testimoniato il falso, saranno loro a pagare il doppio, ma a chi? Al custode, perché hanno parlato male di lui. Perciò non pagano doppio al padrone, che non c'entra niente a questo punto. Il padrone si deve prendere la sua rifurtiva, ma i testimoni pagheranno il doppio alla persona falsamente accusata. Finiamo con quest'ultimo pezzo. Colui che verrà condannato dai giudici, perciò quando i giudici emettono una certa sentenza, ciò significa che anche dopo la suddetta testimonianza, esiste la possibilità che il tribunale giunga alla conclusione che qualcun altro sia colpevole del furto e non quello lì che è stato accusato. Come ogni vicenda giudiziaria, i testimoni devono essere interrogati dalla corte in modo scrupoloso. Se poi dovesse emergere che hanno testimoniato di falso e abbiano ordito il genere di complotto specificato nel libro di Devarim, saranno loro a dover risarcire il custode, appunto, con il pagamento doppio per avergli arrecato un torto. E come si faceva come facevano l'interrogatorio, li prendevano in stanze diverse, no? Non insieme, ovviamente. Li prendevano staccati e trovavano una piccola differenza e vedevano. Questo era uno dei modi. Ok, per oggi abbiamo finito. A voi. Oggi era molto molto piena la lezione.
Io avrei una domanda.
Ok.
Forse non ho capito bene, ma quando hai detto che uno magari non fa, non so, quello che dovrebbe fare,
Sì.
e poi dice non ti preoccupare, fai il doppio, però se uno non è riuscito neanche a fare uno, come fa a fare il doppio? Cioè, come...
Il doppio di zero è zero, no?
No, cioè, non ti preoccupare, sì che mi preoccupo, cioè, se
Sì, va
uno
bene, ma
dice,
vuol
capito?
dire, non devi prendere la lettera questa volta. Non è che se uno fa, uno che non fa mai niente, non c'è una mitzvah, come fa a fare il doppio? Ovviamente si intende. Deve mettersi in pista e cominciare a fare le cose.
Sì, però, capito, il doppio nel senso uno che fa anche
Il
poco,
doppio è
così.
inteso come incrementare quello che stai facendo.
Incrementare.
Non è che tu
Sì.
vai a contare quante mitzvot faccio, ne faccio 10, se ne faccio 20. È un modo di dire devi raddoppiare, devi incrementare.
L'impegno devi raddoppiare, ok.
L'impegno è l'azione.
Sì, l'impegno per farlo, però se uno cosa,
Esatto.
si dimentica, fare, dice, vabbè, basta che fai il doppio. Ok, però, ok, grazie.
Dottor Messina, oggi l'abbiamo sentita poco, ci dica qualcosa.
Sì, beh, mi colpiva questo fatto appunto che è più
Del giuramento, ok.
importante l'aspetto del furto che non giurare. nome di Hashem in vano, insomma, ecco. Però per il resto è tutto molto tecnico, magari i nostri tribunali fossero così. Lasciamo perdere queste considerazioni. Insomma.
Esatto, esatto.
Okay,
grazie. Buona serata a tutti, grazie. Ogni bene.
Era...